7. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Dazi con gli Stati Uniti al 15% retroattivi da metà novembre. Tutti soddisfatti gli ambienti economici svizzeri, compresi i produttori di carne. Misure per contenere i costi della salute e aiuti nell'ambito della perequazione tra cantoni. Le richieste del governo ticinese alla consigliera federale Baumschneider. Verso un chiaro no delle Camere federali per l'iniziativa sull'alimentazione. Poco spazio anche per un controprogetto. Nuovo taglio dei tassi da parte della Fed. La Banca Centrale statunitense però frena per il 2026, prevista una sola ulteriore riduzione. Champions League di calcio, impresa del Manchester City, battuto Real Madrid al Bernabeu per 2-1, perde ancora il Napoli, vince la Juventus. In apertura dunque i dazi statunitensi al 15% con effetto retroattivo al 14 novembre. Per ottenerlo la Svizzera non ha dovuto cedere su nulla di nuovo. La contropartita è la stessa pattuita un mese fa. La Confederazione riduce dunque i dazi su pesce, frutti di mare e altri prodotti agricoli statunitensi. Previsti anche contingenti di carne esenti da dazi. E proprio da qui partiamo con Michel Volonté.
Per gli Stati Uniti esenti da dazi figurano 500 tonnellate all'anno di carne bovina, 1000 tonnellate di carne di bisonte e 1500 tonnellate di carne di pollame. Eric Jörg del comitato direttivo dell'Unione Professionale Svizzera della Carne.
Pollame 1500 tonnellate è pari al 2% di tutto quello che si importa già fin d'oggi, soprattutto dall'Europa ma anche dal Brasile, quindi è 2% e niente.
Il pollo trattato, il cosiddetto pollo al cloro, non verrà importato, almeno per ora, in Svizzera è vietato. Tirano un grande sospiro di sollievo un po' tutti, insomma, soprattutto i grandi esportatori che accolgono positivamente l'effetto retroattivo dei dazi al 14 novembre. Yves Bugman rappresenta l'industria orologiera svizzera e assicura che l'associazione lavorerà per garantire che questi importi possano essere rimborsati facilmente, in modo non burocratico. Economy Swiss, l'organizzazione mantello dell'economia svizzera, si dice però anche prudente, soprattutto per l'imprevedibilità di Donald Trump. Ha voluto palesarsi anche chi rappresenta le aziende chimiche e farmaceutiche in Svizzera, Science Industries. Le trattative sono ancora in corso qui con gli Stati Uniti, che se volessero imporre un tasso doganale al settore farmaceutico, questo non potrà superare ora il 15%. Sembra lontano ormai quel 250% di dazi che il presidente americano voleva imporre ai farmaci svizzeri.
E in arrivo un chiaro no da parte del Parlamento all'iniziativa sull'alimentazione. Anche un eventuale controprogetto sembra destinato a non essere nemmeno proposto. Per il centrodestra l'iniziativa è da considerare estrema e dietro l'aumento richiesto del tasso di autonomia alimentare nasconde un'agenda per la diminuzione del consumo di carne. Da Berna, Alessio Veronelli.
Fini le boutefa, la saucisse au chou, le gruyère et le vacherin, place au tofu et au quinoa.
Finito il tempo delle salsicce, del gruyère e del vacherin, spazio a tofu e quinoa. Questo è il via dato dall'UDC Van Paü all'attacco del centrodestra all'iniziativa per un'alimentazione sicura, iniziativa ieri per la prima volta in Parlamento e che chiede, mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita.
Muss die tierische Produktion in der Schweiz stark reduzieren und mehr pflanzliche Lebensmittel anbauen.
L'allevamento verrebbe fortemente ridotto, ha dichiarato il centrista Dominic Blunci, per cui o si mangerà meno carne o se ne mangerà di più importata come i polli al cloro. Iniziativa vegana, è stato più volte detto dai rappresentanti della destra. Consiglio federale già contrario, anche a dibattito non concluso, il destino alle Camere sembra segnato, anche per il controprogetto targato sinistra Verdi Liberali.
L'iniziativa visa a accroître le degré d'autosuffisance alimentaire.
Maggiore autosufficienza alimentare, acque protette e sostenibilità del sistema agroalimentare, ha argomentato il socialista Emmanuel Amos in favore dell'iniziativa. La Costituzione federale stabilisce già in modo completo gli obiettivi per un'agricoltura sostenibile e per la protezione dell'ambiente, ha replicato il centrista Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini. Questa iniziativa estrema non merita nemmeno un controprogetto. Come detto ieri, nessun voto in aula, il dibattito riprenderà mercoledì prossimo, ma l'iniziativa pare ormai avere il destino segnato in Parlamento.
E sempre ieri a Berna, ieri i tre consiglieri di Stato ticinesi hanno incontrato Elisabeth Bohm-Schneider. L'incontro è stato chiesto per ribadire al Consiglio federale le difficoltà a sud delle Alpi, in particolare per discutere possibili aiuti nell'ambito della perequazione intercantonale e misure per il contenimento dei costi nella sanità. Ce ne parla Christian Gerardoni.
I costi della sanità hanno messo in ginocchio la popolazione ticinese, che deve convivere con le spese più alte della Svizzera da pagare con gli stipendi più bassi. Tra le richieste ci sono quindi misure per il contenimento dei costi, visto che la possibilità di bloccare le nuove autorizzazioni in ambito ambulatoriale dal 2028, con l'entrata in vigore del sistema di finanziamento EFAS, non è considerata sufficiente dal direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa.
È uno strumento limitato alle nuove autorizzazioni, quindi si ragiona al margine, mentre tutto l'esistente rimane intoccabile. Quindi abbiamo chiesto nuovi strumenti e veri strumenti per controllare e per pilotare questo sistema così complesso in favore dei cantoni. Inoltre abbiamo chiesto anche una revisione dei flussi finanziari per tener conto anche della struttura demografica particolare del nostro cantone.
Flussi finanziari che si chiede di riconsiderare anche per via dell'elevato numero dei frontalieri. Presidente Norman Gobbi, il governo federale si sta già muovendo per avvantaggiare il Ticino, ma per voi non basta, quindi cosa si può fare di più?
La modifica dell'ordinanza per quanto devono pesare i redditi dei frontalieri sulla forza finanziaria è oggi in consultazione. Non è ancora sicuro che questo piccolo passo possa essere già portato a casa, quindi questa volontà ticinese deve essere ancora confermata dalla consultazione e poi dal Consiglio federale. Quindi è importante proprio essere qui a Berna per rimarcare questa nostra particolarità, in cui un terzo della forza lavoro impiegata in Ticino non vive e non consuma in Ticino.
Ci sono anche altri punti su cui si chiedono delle correzioni, con la consapevolezza di quanto sia difficile andare a modificare gli equilibri della perequazione con i cantoni che ne beneficiano oggi, che combattono per lo status quo.
In Ticino, a pochi giorni dalla discussione in Parlamento del preventivo 2026 dei conti cantonali, il Partito dei Verdi ha presentato la propria ricetta politica finanziaria. 5 atti parlamentari che a medio termine puntano a risistemare le casse del cantone. Il servizio è di Marcello Ierace.
Noi abbiamo voluto dare la nostra visione per presentare prima di tutto l'opportunità di avere uno Stato veramente coerente e presente, che quindi riesca ad adempiere i propri compiti, anche compiti sociali, e che possa in seguito anche essere pronto e solido per tutte quelle che sono le sfide ecologiche.
Da lunedì si inizierà a discutere del preventivo 2026, ma la visione, dice la deputata Nara Valsangiacomo, deve avere un orizzonte più lungo. La ricetta, dicevamo, prevede innanzitutto un riequilibrio fiscale in cui si chiede di più a chi possiede di più. Il co-coordinatore del movimento, Marco Noi.
È da considerare un investimento anticiclico. Questi soldi che si raccolgono comunque andranno a beneficio anche dell'economia. Noi calcoliamo che sui 560 milioni che vogliamo prelevare attraverso la fiscalità, comunque 450 ritorneranno sul territorio.
Poi si batte cassa Berna perché, ricordano i Verdi, in 30 anni il Ticino è diventato uno dei cantoni a ricevere meno in termini di contributi della Confederazione.
La politica a partire dagli anni 95, quindi con il periodo Masoni-Morisoli, ha perso di vista queste cose, ma perché pensava ad altro, pensava alle classifiche della fiscalità, mentre si è fatta scappare da sotto il naso le classifiche sui contributi a livello federale.
E poi c'è quella di oggi, di politica, che sembra però aver messo in secondo piano le tematiche ecologiste.
L'unico credito quadro che non ha praticamente visto opposizione è stato il credito quadro per le strade, quando in realtà dobbiamo sudare qualsiasi tipo di investimento, sia per il sociale che per l'ambito ecologico. Noi siamo sempre aperti al dialogo. Penso anche però che sia il momento di rompere alcuni tabù.
Insomma, la spesa pubblica, dicono i Verdi, non è esplosa e i soldi ci sono. Come recuperarli e soprattutto come investirli lo si spiega nei 5 atti parlamentari che da ieri sono stati depositati alla cancelleria cantonale.
E ancora Argovia, la cantone più liberale della Svizzera. Fanalino di coda invece Uri. E quanto emerge dalla classifica sulle libertà cantonali di Avenir Suisse, laboratorio di idee di impronta liberale. Per sapere dove si situa la Svizzera italiana e quali aspetti interessanti emergono, sentiamo il contributo di Anna Valenti.
29 gli indicatori scelti da Avvenir Swiss. Pressione fiscale, leggi sul mercato del lavoro, orari di apertura dei negozi, ma anche libertà di consumo di alcol e tabacco, deduzioni per le famiglie e partecipazione politica civile, un mix tra criteri economici e sociali. Saltamente al comando della classifica, oramai da anni, il cantone Argovia. Le ragioni le spiega Lucas Rüli, ricercatore del Centro Studi Liberale. È l'unico cantone avanti in termini di libertà sia economiche che sociali. Tassazione moderata, soluzioni liberali nell'apertura dei negozi, tasse alberghiere ridotte competitive. Per Rüli si conferma anche Rechtigraben. I cantoni germanofoni sono forti negli indicatori economici, ma deboli in quelli sociali, mentre per i romandi è esattamente il contrario. Fanalino di coda stavolta è Uri, che ha scalzato il Vallese. Malgrado Uri non abbia un mercato del lavoro molto regolamentato, resta indietro su orari di apertura, legge sulla vendita di alcolici e pressione fiscale, precisa Avvenir Swiss. Nel mezzo della classifica, Grigioni al decimo posto e Canton Ticino al nono. Il Canton Ticino si colloca meglio nelle libertà sociali che in quelle economiche. La regolamentazione del lavoro, con molti contratti collettivi e la protezione dai frontalieri, lo penalizza, sottolinea Rüli. Ma alla fine qual è l'obiettivo di questa classifica? In una Svizzera federalista possiamo imparare dagli altri, migliorare e sperimentare cose nuove, sottolinea Rüli. Insomma, più che un podio, uno specchio.
La Fed, la banca centrale statunitense, ha deciso di diminuire i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del terzo taglio consecutivo, una mossa ampiamente attesa, ci dice di più Marzio Minoli.
Nessuna sorpresa, quindi, la Federal Reserve ha tagliato il costo del denaro portandolo dal 4 al 3,75%. Sono state soprattutto le cifre poco brillanti sul mercato del lavoro a convincere la Fed a tagliare i tassi, portando i costi per prendere a prestito denaro ad un livello che non si vedeva dal 2022. Ma la Fed, oltre che salvaguardare il mercato del lavoro, ha anche un altro mandato, il controllo dei prezzi. L'inflazione sta risalendo ed è tornata al 3% e le prospettive, anche per colpa dei dazi, non sono rose. Ma la domanda è cosa ci si aspetta da quella che rimane pur sempre la prima economia al mondo. Sentiamo allora il governatore Jerome Powell. Gli indicatori disponibili ci dicono che l'economia cresce a un ritmo moderato, la spesa delle famiglie è solida e anche le aziende investono in mezzi di produzione. D'altro canto, il settore immobiliare rimane debole. Il prodotto interno lordo crescerà dell'1,7% quest'anno e del 2,3% il prossimo anno.
And 2.3% next year.
Un'economia che dalle parole di Powell è in salute, ecco quindi che non si vede l'urgenza di ulteriori tagli a breve termine, anche perché, come detto, l'inflazione è in agguato. Quindi le previsioni parlano di un solo taglio dello 0,25% nel 2026, ma senza dimenticare che da metà anno la Fed avrà un altro governatore e la musica potrebbe cambiare con magari tagli più incisivi o perlomeno più frequenti.
E prima di chiudere parliamo del sequestro questa notte da parte degli Stati Uniti di una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Il governo venezuelano ha criticato l'operazione definendola un atto di pirateria. In redazione Matteo Burkhardt.
As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually.
Abbiamo appena sequestrato una petroliera sulla costa del Venezuela. Una grande petroliera, molto grande. La più grande mai sequestrata, in realtà. La voce del presidente statunitense Trump, che ha anche dichiarato che gli Stati Uniti ne manterranno il controllo. Un video, pubblicato dal governo di Washington, mostra una decina di soldati armati mentre scendono da un elicottero e prendono possesso di un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi. Il governo di Caracas ha parlato di palese furto e di atto di pirateria, mentre secondo Washington la nave trasportava petrolio sottoposto a sanzioni proveniente da Venezuela e Iran e forniva supporto a organizzazioni terroristiche straniere. l'escalation tra i due paesi continua, dopo 4 mesi di tensioni in cui gli Stati Uniti hanno più volte bombardato imbarcazioni venezuelane e con Trump che ha più volte chiesto all'omologo venezuelano Maduro di andarsene.
Intanto la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, è apparsa in pubblico per la prima volta dopo 11 mesi. Lo ha fatto ad Oslo, dove ieri è mancato per poche ore la consegna del Nobel della Pace. Machado terrà in mattinata una conferenza stampa. È tutto per questa edizione. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.